Non ci sono questioni. E riprendendo il discorso da dove lo avevamo lasciato, avevamo cominciato a parlare appunto del discorso di De Martino in Sud e Magia, e come al solito le parti iniziali e anche quelle finali dei suoi tre libri, delle sue tre monografie, sono sempre piuttosto sugose. Ci sono prefazioni, introduzioni, di solito c'è anche un epilogo che tira le fila del discorso. Qui nella prefazione avevamo cominciato a vedere che De Martino torna sul tema che conosciamo dell'alternativa fra magia e razionalità, per inquadrare l'importanza anche storica del tema della magia lucana che affronta in questo libro, alternativa magia e razionalità come momento di nascita della razionalità moderna, della modernità, della civiltà moderna. Abbiamo visto che racconta che nel suo libro parte da un'esplorazione etnografica sulle sopravvivenze della più rozza magia cerimoniale, passa poi a vedere gli intrecci di queste istituzioni magiche con il cattolicesimo, soprattutto nella sua forma che ha definito di cattolicesimo meridionale, più esteriore, più propenso alla ritualità e diciamo abbastanza intessuto di dialoghi con la realtà magica, e ci dice che ci sono tutta una serie di raccordi, passaggi, sincretismi, compromessi che danno luogo a una congerie di formazioni apparentemente molto eterogenea e variegata, che però ha un centro unificatore: la richiesta di protezione dal negativo dell'esistenza che si annida nella vita quotidiana stessa. E infine il terzo momento del libro è quello dell'analisi del ruolo dell'alta cultura meridionale nella relazione con questi due aspetti, cioè l'aspetto più squisitamente popolare e l'aspetto religioso interpretato anche dal clero cattolico, in una triangolazione per ricostruire le dinamiche della vita culturale meridionale. E questa parte, diciamo, finale di discussione appunto del ruolo dell'alta cultura meridionale nella polemica antimagica fa poi luogo a una specifica discussione che vedremo sulla ideologia della iettatura, come che lui insomma spiega essere una formazione recente, non una cosa che veniva dal lontano passato, ma in cui appunto gli intellettuali napoletani illuministi hanno dato un contributo specifico alla formazione di questa ideologia nel corso del Settecento, soprattutto quando alla fine del Settecento esce un libretto di Nicola Valletta, che era un giurista, cicalata sul fascino, volgarmente detto iettatura, che sembra che sia nato come in effetti un divertissement dell'autore, un'opera senza grande impegno, che ebbe uno strepitoso successo con poi vari imitatori a ruota, e che ha fissato appunto le caratteristiche di questa formazione che De Martino chiama di compromesso della iettatura, tra elementi che circolavano a livello squisitamente popolare, elementi di carattere religioso e un contributo che veniva dato appunto dagli intellettuali ufficiali, con una cifra di presa di distanza da questo argomento ma con la scusa di prendere distanza se ne parlava largamente. Abbiamo detto varie volte la formula del non è vero ma ci credo, e quindi un tono scherzoso che però di fatto, grazie anche al grande successo di pubblico che aveva avuto questo libro e poi questo genere letterario a cui aveva dato vita, in realtà una sanzione di questa formazione ideologica, una sua conferma, una sua cristallizzazione. Dunque qui De Martino segnala i limiti di questa intellettualità professionale napoletana, che diciamo risulta sotto certi, tanto quanto era risultato all'avanguardia per una serie di figure e in alcuni momenti del passato, qui si configura con una posizione abbastanza di retroguardia rispetto al panorama intellettuale europeo. Quindi appunto l'intento di De Martino è un po' disegnare il ruolo di tutte quante le componenti della vita culturale meridionale, la popolare, la clericale e la intellettuale professionale. E alla fine della prefazione diciamo lui riprende il discorso sulla magia lucana e dice: nel nostro caso l'immediato collegarsi della rozza magia lucana con i vari momenti critici dell'esistenza e il suo inserirsi a livello più basso in una serie di gradi e di raccordi che mette capo al culto cattolico costituiscono una preziosa opportunità per studiare in concreto la dinamica magico-religiosa di una società determinata. Quindi, insomma, è la formulazione sintetica dell'approccio che abbiamo disegnato nelle volte scorse e non ci torniamo sopra. In conclusione proprio di queste poche pagine della prefazione, lui dà anche un po' il senso dell'operazione che ha fatto in tutto il decennio di ricerche in Basilicata, che l'avevano portato già a pubblicare il libro sulla lamentazione funebre l'anno prima, dicendo che il senso del lavoro su queste sopravvivenze magico-religiose può essere duplice per l'analisi storica. Nel caso della lamentazione funebre era stato uno stimolo documentario, diceva l'indagine etnografica sulla realtà lucana, uno stimolo documentario a ricostruire una civiltà passata in cui quello che al momento presente, la lamentazione funebre secondo le forme ritualizzate che ancora si trovavano nel meridione d'Italia, in passato questa lamentazione era stata non un relitto e un fenomeno periferico e confinato agli strati subalterni, ma pienamente integrato in una civiltà organica e funzionante, una possibilità di utilizzazione, diciamo, della documentazione folclorica. L'altra è quella che fa invece in questo libro Sud e Magia, in cui le pratiche magiche, che anche spesso chiama sopravvivenze, relitti, eccetera, segnano il limite di capacità di penetrazione della cultura egemone, nella fattispecie la cultura religiosa del cattolicesimo, nei confronti delle ideologie religiose che trovavano già esistenti nelle zone in cui appunto si espandevano. E le formazioni che ne risultavano da questo incontro-scontro, da un lato appunto ne ricostruisce la funzionalità dal punto di vista degli utilizzatori, cioè dei contadini meridionali essenzialmente, e dall'altro ne studia il valore di limite rispetto alla capacità espansiva della cultura egemone. Quindi quello che diceva prima, cioè la ricostruzione di una dinamica concreta in una società concreta, in un'epoca determinata, della dinamica culturale egemone subalterno, alto-basso, colto-popolare. La parte etnografica, il libro è strutturato nelle parti che ci ha appena illustrato, la parte etnografica, che è quella che apre il volume, si articola essenzialmente a sua volta, come già abbiamo accennato, in due parti che si distinguono un po' l'una dall'altra, perché i primi sei capitoli, tutti piccoli capitoli, provengono dalla indagine del 52, dalla spedizione dell'ottobre del 52, quella in cui, diciamo, De Martino avvia il discorso etnografico, sta cominciando il lavoro etnografico serio in Lucania. Ricordate, è la fase in cui, diciamo, lascia la mano di Rocco Scotellaro e Rocco Mazzarone come guide alla conoscenza della Basilicata, e si mette in proprio con le sue equip, ma non ha ancora idee molto chiare su cosa cercare e men che meno su poi come organizzare il lavoro. Si basa sulle opere di Van Gennep, i riti di passaggio, il manuale del folklore contemporaneo, lo schema dalla culla alla bara. Le prime raccolte comprendono anche molto, danno anche raccolte documentarie danno anche molto spazio al canto popolare. Emerge subito il tema della magia, ma poi nella trattazione verrà soppiantato da quello della lamentazione funebre. La gran massa di dati raccolti nel 52 viene lasciata decantare per parecchio tempo. Solo dopo una nuova, diciamo, spedizione consistente nel 57, diciamo, il progetto libro prende forma, e i primi sei capitoli si basano sul materiale del 52, e l'ultimo capitolo, sto parlando della parte etnografica, la settima parte della parte etnografica sulla ricerca del 57, e si vede una certa differenza di impostazione e anche di maturazione, perché il materiale del 52, come aveva sottolineato l'introduzione di Dei e Fanelli a questa edizione del 2015 di Sud e Magia, ha un taglio un po' folcloristico, nel senso della ricerca folcloristica tradizionale, quella con cui lui in fondo era partito, anche se lui non è mai stato, non ha mai voluto essere un rilevatore di folklore, ma era quella con cui era partito. Quindi si trova con una gran messe di dati relativi a sulla magia, relativi a formule, scongiuri, pratiche, riti, brandelli di miti, che in qualche modo riorganizza, scheda e presenta secondo grandi nuclei tematici. La parte invece che è costruita sulla base della ricerca del 57 è anche nella stessa costruzione del testo che vediamo in Sud e Magia, è un po' diversa, cioè è basata piuttosto su storie di persone presentate con nome e cognome e con citazioni piuttosto lunghe dalle interviste con queste persone. A partire da queste storie fa le sue considerazioni critiche. Nei sei capitoli precedenti il rapporto è piuttosto opposto, cioè i singoli pezzettini documentari vengono inseriti nell'ambito di una presentazione critica sua precostituita. Una cosa importante da dire per tutto quanto questa parte etnografica, anche questa mi sembra che l'abbiamo già accennata, è che a differenza di quanto è stato per la lamentazione funebre, ma soprattutto per il tarantismo, la trattazione di De Martino e l'etnografia è basata sul racconto che gli fanno le informatrici e gli informatori, non sull'osservazione. Se l'equipe nel 59 va nelle case delle tarantate e assiste alle terapie domiciliari, o va nella cappella di San Paolo di Galatina e assiste a quel che succede in cappella il 29 di giugno e anche il 28, il giorno precedente, e nella piazza circostante, qui non assiste a pratiche magiche, gli vengono raccontate. E anche nel 57, anche quando incontra il famoso Zi Giuseppe, che vedremo all'opera, è tutto un racconto, cioè racconti che vengono fatti dalle informatrici e dagli operatori magici su quello che si fa, su quello che si sa, quando lo si fa, perché lo si fa, eccetera. Ma non vengono mai ammessi gli etnologi a un'osservazione del fare e dell'operare magico. Il ruolo della parola, quindi, come racconto fatto all'equipe, è centrale, cioè diciamo è determinante, tutto il lavoro etnografico è basato su questo, però in fondo è da ricordare che la parola è aspetto determinante della magia cerimoniale che viene studiata in questo libro, cioè lo è già nella stessa operare magico, sia nel merito dell'operare magico, e questo è un caso in cui il dire e fare. C'era un libro di un linguista, John Austin, che si chiamava nella traduzione italiana proprio così: quando il dire è fare. Nell'originale inglese era un libro dei primi anni 70, era How to do things with words, come fare cose con le parole. Cioè, alle volte le parole hanno un ruolo performativo, si dice, cioè fanno cose. All'atto stesso del dire alcunché, noi non stiamo trasmettendo notizie, informazioni, come io sto facendo in questo momento, non stiamo comunicando emozioni o raccontando storie, eccetera, stiamo facendo cose. Le formule che si usano nella magia cerimoniale producono effetti per il fatto stesso di essere pronunciate, e infatti certe volte, in almeno tre occasioni, se ho fatto caso con attenzione in questa prima parte etnografica del libro, ci sono ben tre volte che De Martino dice non ce le hanno volute dire, ci sono delle cose che le informatrici non vogliono dire e non vengono raccontate. Nel libro di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Ebole, c'è tutto un racconto su questo, perché lui c'ha in casa la strega Giulia, la Sant'Angelese, che gli fa le faccende e gli prepara da mangiare, eccetera. È una delle streghe del paese, lui la chiama così nei ritratti che le ha fatto, nei quadri dell'epoca, spesso il titolo è esattamente questo, la strega. È una delle operatrici magiche del paese, delle più capaci e conoscitrici, e c'erano delle cose che non gli voleva dire, e lui racconta che la pregava, eccetera, alla fine, perché c'era, si doveva dire solo in una certa occasione, se il dire e fare, e dico ad altri quello che so, in qualche modo è anche un perdere potere, un perdere capacità, e un farlo uscire da una comunità di conoscitrici dell'arte all'interno della quale l'arte viene passata, diciamo, farla uscire fuori è anche un deprezzarla, Comunque Giulia certe cose a Carlo Levi gliele ha raccontate e Carlo Levi non le racconta a noi. Esattamente per dire, Giulia me le ha dette dicendo che io non le devo dire a nessuno, sotto giuramento che io non le avrei divulgate. Io rispetto il giuramento e non le divulgo. Quindi diciamo, c'è questo racconto di gioco delle parti, in cui però appunto la parola è un fare. E, quando si battezza, se il sacerdote dice io ti battezzo, le parole io ti battezzo vuol dire che il bambino è battezzato, è un fare. Il bambino cambia status dopo che, mentre il sacerdote pronuncia quelle parole, dopo che le ha pronunciate ha cambiato status. Vi dichiaro marito e moglie è la formula che il sacerdote o l'assessore o comunque il funzionario del comune di turno, quando dicono delle cose, le persone che sono lì per sposarsi diventano marito e moglie. È esattamente quello il momento in cui si cambia status. Quando il giudice pronuncia la sentenza, gli imputati sono assolti o condannati esattamente in quel momento, in virtù del fatto che chi ha il potere di esercitare una certa funzione lo esercita dicendo alcunché, quel dire ha effetto su altri e su una situazione. La magia cerimoniale che ci racconta De Martino in questo libro funziona per almeno una delle sue parti componenti essenzialmente in termini verbali. Come ci ha sempre detto e abbiamo visto fino adesso, mito e rito vanno insieme, quindi qui il mito è veicolato assolutamente dalle parole, il rito è veicolato, è attuato anche in altro modo, cioè anche con atti, con oggetti, con determinate situazioni, eccetera. Ma le parole sono un pezzo del rito medesimo. Quindi anche sotto questo rispetto, il dire certe cose in un certo momento e con certe modalità è il rito. Quindi, diciamo, il fatto che venga raccontato è abbastanza che, diciamo, che sia un'etnografia basata integralmente sul racconto e non sull'osservazione, in fondo è anche coerente con l'oggetto della ricerca. E questo, diciamo, è vero della magia non solo nel mentre la magia si fa, ma anche nel tessuto di prestigio e di credenza che consente alla magia di funzionare, è fatto di parlare, di parlarne, di raccontarne, di saperne, di diagnosi che vengono fatte e vengono fatte circolare, onde per cui si deve andare poi dall'operatore magico specializzato. La parola e il racconto della magia attraverso la parola è parte integrante dell'efficacia della magia stessa, prima e dopo che il rito magico venga officiato tramite la recitazione degli scongiuri, delle formule, eccetera, eccetera. E questo lo rivedremo dopo, ma lo abbiamo già visto in passato, perché De Martino sottolinea, forse l'avevamo visto parlandone con la Signorelli, ma De Martino sottolinea come l'efficacia magica consista nell'effetto di rassicurazione che agisce su quella cosa che appunto lui chiama il dramma della presenza, e è un elemento di efficacia in sé, al di là del fatto se il mal di testa passa, al di là del fatto se l'animale viene effettivamente ucciso nella caccia, al di là degli effetti pratici che possono esserci o non esserci, ma l'effetto culturale, psicologico del meccanismo magico è quello principale e il principalmente ricercato. Il tessuto di racconto su cui tutto questo si basa e si articola è perciò parte integrante dell'efficacia stessa di tutta, diciamo, l'istituto magico rituale. I capitoli, questi sei capitoli appunto, in cui si articola la parte etnografica del libro, sono sistemati per grandi aree, diciamo, di efficacia e di pertinenza delle formule e degli scongiuri che De Martino ha raccolto. Il primo si chiama proprio la fascinazione e mette in campo il tema centrale della magia. Gli altri sono riferiti appunto alle situazioni, alle condizioni, ai momenti della vita in cui la possibilità di questa fascinazione è particolarmente forte. L'eros, la malattia, l'infanzia, la maternità e un aspetto residuale relativo alla meteorologia, e li vedremo appunto uno per uno. Il primo di questi capitoli, che è dedicato alla fascinazione, ci ricorda appunto che questo è il tema, dice proprio così, il tema fondamentale della bassa magia cerimoniale lucana è la fascinazione. In dialetto, fascinatura o affascino. Con questo termine si indica una condizione psichica di impedimento o di inibizione e al tempo stesso un senso di dominazione, un essere agito da una forza altrettanto potente quanto occulta che lascia senza margine l'autonomia della persona, la sua capacità di decisione e di scelta. Non c'è il nome, ma è il problema della presenza, del rischio della presenza, il rischio dell'esserci in modo autonomo, deliberato e cosciente a causa dell'intervento di una qualche forza che sopravanza le mie capacità di fare, di esserci e di essere libero di fare quello che sto facendo, di proseguire a fare quello che sto facendo o di trovarmi nella condizione in cui sarebbe appropriato che mi trovassi. Ed è per questo che De Martino citava, come diciamo da tutto il libro di Carlo Levi, come elemento che lo aveva colpito e fatto riflettere su quanto il mondo che Levi descriveva fosse lo stesso che lui per via letteraria aveva ricostruito in tutta l'operazione che l'aveva portato a il mondo magico, cioè quel racconto del vecchio becchino e incantatore di lupi che a un certo punto per la strada si blocca e non può andare più avanti perché c'era una figura di notte mentre tornava al paese, perché c'era una figura che poi identifica con un capro che fugge e viene scacciato grazie al fatto che lui trova la forza di farsi segno della croce e di recitare una formula, e lui aveva sentito questa sensazione di blocco, di fermo, di qualcosa che incombeva e lo paralizzava e gli aveva imposto di fermarsi, non poter più andare avanti, doversi sedere sul ciglio della strada e non poter proseguire il cammino. Questa era appunto un'immagine che De Martino aveva letto in termini più generali, non poter proseguire il cammino dell'esserci nel mondo, se sono con tutta la casistica che appunto ricostruisce in questo capitolo etnografico di Sutta e Magia, ma che si riconduce a questo tema di fondo, dell'essere agiti da, del perdere la capacità, del subire un danno nella forma di un blocco e di un'oppressione, che poi può dar luogo a sintomatologie varie in termini di particolari malesseri o malanni o impacci di varia natura, ma ricondotti a questa sensazione di fondo dell'essere agiti da, che è esattamente quella sulla quale si chiede agli operatori magici di intervenire, ed è grazie a quel tessuto diffuso che dicevo prima che la magia funziona sempre, bene o male, qualche volta anche in termini pratico concreti, ma essenzialmente funziona perché si è nei quadri culturali, diciamo, in cui questo istituto vive e opera, si è predisposti a farla funzionare, cioè è il meccanismo di sblocco, è l'interruttore che sappiamo dov'è, e se vogliamo accendere la luce spingiamo quella cosa e sappiamo che poi si accende la luce. Certo, nel nostro caso la luce si accende, ma il fatto di disporre di questo interruttore e del fatto che si accenda una luce interiore, perché la dinamica con gli altri che condividono questa idea e con gli operatori magici è efficace, è il meccanismo di fondo, è l'efficacia di fondo dell'Istituto della Magia. Nelle primissime pagine di questo capitolo sul fascino, dopo la definizione di fascinazione come tema fondamentale della magia lucana, De Martino ricostruisce un po' il sistema semantico della magia lucana. Nelle sue etnografie non è, diciamo, per quanto sia fondamentale la ricostruzione del punto di vista del nativo, lui non dà mai molta voce al nativo nelle pagine che ci fa leggere. Infatti anche per questo il paragrafo 7 di questa prima parte si distingue un po' rispetto a tutto quello che viene prima e balza all'occhio per la lunghezza delle citazioni che fa, delle parole che gli vengono consegnate. Di solito non opera molto in questo senso, e per esempio, come anche è stato nel caso della ricerca sul tarantismo, sì, ci dice la taranta e una serie di altre cose, ma non dedica una particolare attenzione al sistema simbolico e semantico per come viene rappresentato con le parole degli stessi locali. Ce ne sono elementi sui quali poi in realtà lavora lui con le sue interpretazioni. Qui ce ne dà una serie di elementi, per cui alla categoria generale di fascinatura, termine locale, corrispondono essenzialmente, in funzione di sinonimi, anche se ciascuno poi con aspetti più specifici, quelli di affascino, di attaccatura, malocchio o invidia e fattura. L'affascino è una forma di fascinatura, ma essenzialmente in termini molto generali, cioè una forza ostile che circola e insidia, inibendo o costringendo, quindi impedendo di fare qualcosa o obbligando a fare qualcosa, ma abbastanza impersonale. Questa è una cosa che, se ci si fa caso, torna più volte, sottolineata da De Martino in questo primo parte etnografica, il fascino che va per la via, cioè un qualcosa che c'è, indipendentemente dal fatto che qualcuno faccia qualcosa perché operi, ma c'è, e ci deve starne attenti, ci si deve stare attenti. Quindi si devono fare una serie di comportamenti per evitare di subirne l'influsso o per disattivare l'influsso una volta che si capisse che questo influsso si è attivato. L'affascino, un po' questa forza ostile che c'è e dalla quale bisogna, alla quale bisogna porre attenzione. L'attaccatura è un altro termine sempre abbastanza sinonimo di fascinatura e affascino, ma che veicola più specificamente una idea di legamento, e il legare è una idea abbastanza costitutiva della magia di cui si sta occupando. Legare già veicola una idea di impedimento. Se sono legato non sono libero di muovermi come voglio. Ma ci sono anche degli aspetti più specifici. Nella magia amorosa, che è uno degli elementi appunto l'eros in cui la fascinazione si esplica, quello è un caso in cui è un legamento che si vuole produrre, cioè si fanno cose per legare qualcuno a sé. Di solito, dirà De Martino, è il soggetto femminile che fa questo di preferenza, perché gli uomini, avendo più libero, anzi libero accesso, e le donne non avendocelo, alla sfera pubblica, hanno più libertà di comportarsi con i comportamenti che lui chiama mi ricordo qual è la cosa esatta, ma insomma termini razionali ed efficaci. Possono corteggiare, le donne non possono corteggiare e quindi piuttosto ricorrono alle arti magiche. Il legare è una idea che è veicolata da questo termine di attaccatura. L'attaccatura di sangue, per esempio, è una forma di attaccatura che veicola l'idea che il sangue non scorra liberamente, quindi uno degli effetti può essere il fatto di creare un impedimento, un inceppamento interno al funzionamento stesso dell'organismo, del corpo. Ma l'occhio e invidia, abbastanza intercambiabili, sono influenze maligne causate dallo sguardo invidioso. Ma lo sguardo invidioso può essere una cosa deliberata, ma anche una cosa della quale non se ne può fare a meno. Lo dice esplicitamente, per esempio, nel caso delle neomamme che allattano, che fra di loro, per questo bene preziosissimo che è il latte, non avendo possibilità di alimentare in altra maniera i bimbi appena nati, è praticamente una fonte di invidia inevitabile. Quindi le donne non possono non invidiarsi l'una con l'altra questo fatto del possesso del latte, e quindi, dato che è una cosa nota, ci se ne difende. Anche se l'amica va a trovare l'amica e non ha nessuna voglia di rubarle il latte, cioè non di meno sa di non poter non essere invidiosa del latte che viene che l'amica ha, e deve fare delle cose per evitare di fare sguardo invidioso e rubarle il latte. Ma può anche essere assolutamente deliberato. E l'ultima cosa, la fattura, è quella cosa che implica il massimo di deliberatezza nel produrre l'effetto della fascinatura, per cui o per rubare il latte o per causare il legamento o per l'attaccatura o qualunque altra cosa, si fanno delle cose. Fare, fattura, è cosa fatta. È una delle formule che usa l'operatore magico per dire sì, ti hanno fatto la fattura. È cosa fatta, qualcuno ha fatto qualcosa deliberatamente secondo regole verbali e materiali per ottenere un determinato effetto. Quindi la fattura è un'influenza maligna attivata secondo attivata deliberatamente con apposite cerimonialità, e può essere anche una fattura a morte nel caso più grave. Il grado più estremo dell'essere agiti da, che è appunto un rischio, una condizione alla quale si è esposti praticamente sempre, e può non succedere anche mai di subirne le effettive conseguenze, ma il caso più estremo dell'essere agiti da è quello della possessione, quello in cui cioè la forza esterna, oscura, maligna si impossessa completamente della personalità della posseduto o della posseduta, tanto da cambiarne il comportamento e l'interazione sociale, che a quel punto diventa un problema che va trattato secondo norme adeguate, e c'è l'esorcismo, che è una forma di intervento più forte, diciamo, da parte degli operatori magici, ma che esiste anche nella religione ufficiale. La religione ufficiale prevede la possibilità dell'essere posseduti dalla forza maligna fondamentale, che è il diavolo, che, come anche i papi hanno ribadito in anni recenti, esiste e si può impossessare delle persone, e quindi a quel punto bisogna fare qualcosa di specifico per liberarle da questa presenza. L'idea di possessione esiste anche nella magia, nella bassa magia lucana, e quello, diciamo, è il caso estremo, ma è solo l'elemento più ultimo a cui l'essere agiti da arriva. La fascinazione prevede l'esistenza di una vittima, di un agente fascinatore e di un rimediante, cioè anche questa è una triangolazione. La vittima è la vittima ed è, diciamo, l'anello debole della catena, è quella che esibisce la crisi della presenza in atto. L'agente fascinatore e il rimediante sono viceversa elementi complessi, perché possono anche essere la stessa persona. L'agente fascinatore può avere una connotazione impersonale, come tante formule di scongiuro testimoniano, il malocchio che va per la via, la forza che va per la via, eccetera, questa forza maligna che c'è, ma può avere viceversa una personificazione. E il maciaro, la maciara, la fattucchiera, il mago, la strega, a seconda delle denominazioni italiane o locali che nel libro si incontrano, può essere sia l'agente fascinatore e sia il rimediante. E come ci viene raccontato in alcuni casi dell'ultima parte, quella relativa alla vita magica di Albano di Lucania, il personaggio più importante della zona, questo zio Giuseppe, era sia quello che faceva le fatture, sia quello che era chiamato a disfarle. Naturalmente chi lo interpellava perché stava male non sapeva di essere stato affatturato da lui stesso, e quindi ci sono appunto anche nei casi riportati nelle citazioni delle interviste fatte dall'equipe di De Martino, i casi in cui questo emergeva come dubbio evidente, per cui zio Giuseppe dava una diagnosi volutamente inefficace, perché era stato lui la causa di quel male che doveva essere tolto da altri. Quindi, diciamo, in questo caso, come agente fascinatore e come rimediante, se l'elemento è umano, ci può essere una duplicità di ruolo che viene interpretato. Esistono gli operatori magici specializzati, appunto, più o meno importanti, più o meno potenti, che anche lottano fra di loro, per cui nel primo capitolo sul fascino, quando proprio all'inizio si racconta della diagnosi, cioè se vai a farti diagnosticare per capire se il tuo malessere è di origine magica oppure no, la rimediante fa certe cose e il suo status stesso cambia, comincia a sbadigliare, comincia a lacrimare, cioè immedesimandosi nello status della persona che sta male, e quello è il sintomo che c'è magia in atto, perché la rimediante, la fattucchiera, la maciara, lo sente su di sé. È come mettere il termometro e il mercurio si muove. Lo stato psichico della maciara si muove ed è sintomo che c'è magia in atto, ma potrebbe non muoversi perché l'operatore magico che è alla causa di questa magia è più forte di lei e le ha impedito di sentire la magia. Quindi c'è anche una questione di possibile competizione. Tutto il libro della parte etnografica, diciamo, è per questi primi sei capitoli perlomeno presentata nella forma di una collezione di formule, di scongiuri riportati come erano stati raccolti, che hanno a fianco, lo vedrete o lo potete vedere subito, un numeretto, per cui è una progressione numerata di testi che nelle parti successive a quella etnografica verranno ripresi e commentati ai fini di un discorso interpretativo che è insieme storico e a base etnografica, e quindi nella parte, diciamo, di interpretazione ritornerà sul materiale etnografico presentato e, diciamo, schedato con questi numeretti in modo che sia richiamabile in seguito. Queste formule, che sono il cuore della, questi scongiuri che sono il cuore della bassa magia cerimoniale lucana, dice De Martino, in questi scongiuri contro la fascinazione, racchiudono un mito esemplare di cancellazione del fascino, e la parola detta e il gesto compiuto nel rito sono efficaci in quanto ripetono e riattualizzano il modello metastorico di cancellazione, cioè quello che era successo nel tempo non tempo del mito, sia esso la esibizione della immunità battesimale o dei tre elementi fascinatori debellati alla Trinità, fa riferimento a scongiuri riportati nelle pagine precedenti. Il modello di cancellazione diventa in altri casi esplicita istoriola, piccola storia, che attraverso la parola, il gesto, rituali, riassorbe nel suo exemplum, cioè nel caso esemplare rappresentato, il negativo attuale del sentirsi affascinato, cioè il negativo della persona che chiede di far ricorso allo scongiuro, e l'elemento religioso è sempre presente, l'elemento religioso nel senso di cattolico, è sempre presente in questa parte mitica. Qui appunto poi ci sarà il commentario successivo, ma viene esibito nel dato etnografico questo intreccio strettissimo tra religione cattolica e magia, in cui nella ideologia magico rituale, il dato religioso viene assorbito e usato sistematicamente, per cui fanno parte degli scongiuri nomi di elementi religiosi o aspetti della religione, e la, per esempio la messa o il battesimo vengono usati a fini magici, durante, o lo sposalizio per esempio, cioè i momenti della vita religiosa ufficiale celebrati in chiesa vengono usati a fini magici. Quindi questo poi è l'aspetto più pratico e ne vedremo magari degli esempi, ma nelle formule che si usano l'elemento religioso è sempre presente. L'ultimo che cita in questo capitolo è uno scongiuro di Valzinni in cui l'esempio dato è il battesimo di Gesù. In italiano suona: alla fontana di Giosafatta, dove fu battezzato il figlio di Dio, vergine la madre, vergine il figlio, fa passare il mal di testa. C'è la presenza niente meno che di Gesù, che è, diciamo, la fondazione in cui, del tempo metastorico in cui le cose si sono risolte. La riattualizzazione in cui il rito della parola lo richiama e lo riapplica ottiene l'effetto, quando funziona, di risolvere il problema attuale di quel momento dato. Però appunto è da notare questo elemento di uso dell'aspetto religioso ufficiale sia nel contenuto delle formule e sia nelle pratiche magiche raccomandate per dare efficacia, per esempio, agli abitini, agli amuleti, a varie attività che vengono svolte. L'uso della ritualità ufficiale cattolica è assolutamente integrato, sussunto, direbbero i nostri filosofi, nelle pratiche e nell'ideologia magico-religiosa. Io ora mi fermerei. Come